i giornali di oggi. Allora, come andiamo a cominciare? Ovviamente dai temi, toni e titoli principali delle prime pagine di oggi, prime pagine che sembrano essere tutte incentrate su Trump, cioè non è una grandissima novità, ma stavolta le parole di Trump non sono proprio in totale consonanza, mettiamola così, con quelle che erano state le sue ultime parole sull'argomento. Stiamo parlando dell'Ucraina e di queste dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, che si dice pronto a inviare missili e superarmi, che peraltro invierebbe l'Europa, ma questi sono dettagli, se Putin non dovesse addivenire a una tregua di 50 giorni. Insomma, siamo sempre sul trumpismo esasperato, per cui cosa ci sia di concreto dietro è tutto da verificare. Come in realtà è tutto da verificare anche quello che c'è dietro la penultima sparata di Trump, quella sui dazi, di cui tanto si sta parlando in questi giorni. Assistiamo un po', diciamo, a una replica delle prime dichiarazioni, quelle ormai di qualche mese fa, grandi annunci, grande ansia, orrenda risposta da parte dei mercati finanziari e dell'economia reale. Vedremo se anche stavolta Trump tornerà indietro oppure no. Diciamo, queste sono le questioni principali, le due questioni principali, come detto, tutte incentrate in realtà sulla Casa Bianca. E poi abbiamo, però dovremmo cercarla all'interno, altre vicende dagli esteri. Oggi, cioè, il Medio Oriente non è in secondo piano, ma ecco, non illumina le prime pagine, anche se diverse vicende ci sono da segnalare, oltre chiaramente a quanto succede a Gaza e dintorni. Qua e là un po' di cronaca che avremo modo di valutare con calma. Allora, detto questo, iniziamo con i quotidiani più diffusi. Il Corriere della Sera: Trump prova a spaventare Putin, accordo su Kiev in 50 giorni o dazi al 100%. Sia i Patriot, ma li paga la NATO. Zelensky nomina una nuova premier. Sui dazi: l'Unione Europea tratta ma pronte le contromisure, derubati per anni da amici e nemici, lamenta il leader statunitense nel più classico del chiagni e fotti, che è un po', diciamo, la cifra dell'estrema destra internazionale, ecco, più o meno l'autorappresentazione è questa, che si sia negli Stati Uniti, in Italia, in Russia, in Australia, più o meno il meccanismo è sempre il medesimo. Poi abbiamo la diplomazia interna, l'Unione Europea, la strana coppia la definisce il Corriere: tariffe, industria, Israele, l'intesa fra Meloni e Merz, l'approccio cauto con gli Stati Uniti di Trump, ma non solo, scrive Roberto Gressi, i fili che uniscono la strana coppia Meloni-Merz. Beh, strana, insomma, fino a un certo punto la Meloni sta facendo il possibile, anche se poi deve guardarsi anche, come dire, dall'interno per terminare quella sorta di di passaggio, di mutazione da partito di estrema destra, come era nato, invece a partito conservatore responsabile. E quindi insomma è abbastanza, pure abbastanza evidente che uno come Merz e un partito come la CDU tedesca, che è l'ultimo grande partito conservatore a essere sopravvissuto in Europa insieme al Partito Popolare in Spagna, insomma funga un po' da modello. E poi abbiamo l'alto commissario ONU per i diritti per i rifugiati, Filippo Grandi dell'UNHCR, che chiede che sui migranti il piano Mattei diventi europeo. Bulli e dragoni è il titolo dell'editoriale di oggi, a firma di Carlo Verdelli, come a dire l'alternativa è fra la Casa Bianca più oscena degli ultimi secoli e l'autocrazia cinese, se l'Europa non si dà una mossa. Quindi abbiamo parecchia cronaca, c'è la foto notizia di Saviano, credo appoggiato al suo avvocato, condannato il boss che lo minacciò, le lacrime di Saviano, il giudizio d'appello, un anno e mezzo al capoclan Bidognetti. Poi da Garlasco, le indagini sul delitto, Chiara e il DNA, il test conferma, è di ignoto 3, si tratta appunto del DNA che dopo 18 anni è stato ritrovato sul corpo della povera Chiara Poggi. E infine abbiamo la saga dei borseggiatori dodicenni che colpiscono a Venezia, nel 2025 recuperati 1300 portafogli vuoti, 4 al giorno, insomma neanche troppi se vogliamo, non che sia una cosa simpatica, ma insomma questo è. Vabbè, possiamo procedere serenamente oltre. La Repubblica, qui stesso titolo, Trump ultimatum a Putin, il presidente americano deluso da Mosca, accordo in 50 giorni o sanzioni al 100%. Confermo l'invio dei Patriot a Kiev in breve tempo, pagherà la NATO, ovvero i paesi dell'Unione Europea. Della NATO fa parte anche, fanno parte anche gli Stati Uniti, ma queste insomma sono cose che in sede di dichiarazioni si possono anche non dire. E Giulia Navalny ci parla del direttore d'orchestra Gergiev, è un complice dello zar, Gergiev non diriga quel concerto e dovrebbe tenersi a Caserta fra qualche giorno. E poi i dazi, trattativa con l'Europa, Meloni sente la Casa Bianca. E vabbè, poi c'è Sinner che trionfa e balla al All England Club in compagnia, immagino, della sua fidanzata. Questa foto sta dappertutto, ecco, non abbiamo evitato di dirlo prima, ma insomma la si trova dappertutto. E poi c'è ancora il caso Calabresi a tanti anni di distanza. su cui insiste Adriano Sofri. C'è uno scontro dialettico fra Sofri e Violante, perché Violante, ex magistrato, ex politico del PC, poi PDS, DS, eccetera, eccetera, ha dichiarato pochi giorni addietro di essere convinto della responsabilità di Sofri nell'omicidio calabresi, perché avevo una fonte che non potevo rivelare, in estrema sintesi. E al che Sofri gli ha detto, giustamente, diciamo, a parte che un come dire, un magistrato, a maggior ragione un ex magistrato, dovrebbe valutare la immediatamente, non balla con la fidanzata Sinner, ma balla con la vincitrice del singolare femminile, perdonatemi, anch'io come molti seguo il tennis da poco, quindi mi confondo su queste cose, perdonatemi. Ritorniamo a Sofri e Violante. E insomma, Violante ha detto che lui si era convinto della colpevolezza di Sofri e dei suoi accoliti grazie a una fonte che non era possibile rivelare, e quindi, diciamo, anche una fonte extragiudiziale a questo punto. E Sofri gli ha detto più di una volta in questi giorni: beh, sarebbe ora che si dicesse qual è questa fonte incredibile che ti ha dato la certezza che fossimo noi ad aver organizzato l'omicidio calabresi. E se proprio non vuoi dire la fonte, di almeno il fatto in sé. Però, diciamo, Violante tace in questo momento, e Sofri però continua a andare avanti nelle sue richieste. Oggi c'è questo intervento su Repubblica: Violante tace, così la prova diventa opinione. E insomma, non è il solo quotidiano su cui Sofri ha tentato di far valere la sua voce. La Stampa, qui sempre stesso titolo ma più roboante: le super armi di Trump a Kiev, il presidente pronto a inviare i missili a lungo raggio, Putin faccia la pace in 50 giorni o pioggia di sanzioni. Rutte ancora allineato agli Stati Uniti, giusto che l'Europa paghi le forniture militari americane all'Ucraina. E poi ormai è invalsa questa cosa che diciamo, tutti danno ragione a Trump per fare, o almeno per tentare di farsi i fatti propri successivamente. C'è una vecchia commedia, direi Edoardo, ma questa mattina perdo un po' pezzi comunque, che si chiamava Diregli sempre di sì, più o meno si attaglia bene a Donald Trump. Allora, però, di queste super armi non è particolarmente convinta Anna Zafesova, che firma un editoriale, un commento dal titolo "Perché Donald non spaventa ma non spaventa Mosca", e ricorda appunto anche lei i vari annunci roboanti fatti da Trump su questo, ma insomma anche su tutti gli altri temi. Poi abbiamo i dazi: l'Europa si ricompatta, Meloni frena Salvini, nel frattempo Bruxelles affronta una prova esistenziale. Altre polemiche di questi giorni, ravvivate da tutta la vicenda del probabile omicidio duplice omicidio di Villa Pamphilj da parte di un cittadino americano che ha chiesto e ottenuto, insieme a un produttore italianissimo, dei finanziamenti per un film poi mai realizzato. La polemica è quella sul cosiddetto tax credit, ne scrivono Festuccia e Tamburrino sempre sulla prima pagina della Stampa. Tax credit stop a 66 milioni, spese fantasma e costi gonfiati. E ancora il tema è sempre, diciamo, appassionante, specie fuori dai confini della città di Roma. A Roma la nuova Suburra gestita dall'erede di Diabolik, che peraltro sta in carcere da diverso tempo e molto tempo ci dovrà stare, ma insomma è un format che piace sempre, quello della Suburra romana insieme alla Gomorra napoletana. Il Messaggero: Trump, subito i Patriot a Kiev, l'ultimatum del presidente USA deluso da Putin, accordo in 50 giorni, tariffa al 100%, abbiamo detto tutto. Poi le cronache: a Garlasco ho confermato il DNA di un ignoto nella bocca di Chiara, potrebbe essere dell'assassino, nuovi esami per escludere ogni contaminazione. Quindi interessante trovarlo sul Messaggero, ne parla anche l'Unità in prima pagina. Casi di caporalato o sanzioni a Loro Piana, non ha impedito lo sfruttamento. Sulla Unità poi c'è una lunga c'è un lungo pezzo molto molto interessante. In taglio alto argomenti classici del Messaggero. Per sull'IRPEF si allarga la cerchia di parenti per le detrazioni, possibile defalcare spese mediche anche per fratelli e suoceri. E poi abbiamo la spesa della Camera, che non sarà del 30%, e l'annuncio, l'autorizzazione da parte del Ministero dell'Istruzione dell'immissione in ruolo di 54.000 professori insegnanti per l'anno scolastico 2025-2026. Così la prima pagina del Messaggero. Il Manifesto: europei, scritto Europai con la Y, ecco le armi americane per l'Ucraina, ma le pagate voi. Il grande annuncio di Trump è che la guerra va avanti, ma a spese di qualcun altro. Ultimatum a 50 giorni e minacce di dazi al 100% per Putin, ma le minacce di dazi per l'Unione Europea non credono più neanche le borse. Poi abbiamo Gaza, i bambini sempre in fila per gli aiuti, negoziato al palo a Gaza, rabbia per la strage di minori avvenuta domenica. Anche qui abbiamo la vicenda Loro Piana, caporalato, commissariata la GRIF Loro Piana, giacche in cashmere prodotte a 100 euro e venduti a 3.000, cucite da operai sfruttati e sottopagati per la quinta volta in poco più di un anno. Il PM della Procura di Milano Storari ha messo sotto inchiesta un colosso dell'alta moda per sfruttamento e caporalato. Quindi abbiamo le regionali in Toscana, la Schlein sta facendo di tutto per far perdere il centrosinistra in Toscana. Eli Schlein congela Gianni, prima la coalizione. 4 ore di incontro fra la Schlein e il presidente toscano Gianni, che vuole ricandidarsi, ma il via libera non è arrivato. Per la segreteria PD prima vengono le alleanze, a partire dal Movimento 5 Stelle AVS. Gianni ha detto che si rimette alle decisioni del partito, ma non è un passo indietro. Certo, non ricandidare un presidente uscente da parte della sua coalizione vuol dire che, secondo quella coalizione, quel presidente uscente, a meno che non si ritiri lui, non ha ben operato, non ci si fa una buona figura con l'elettorato. In Sardegna il centrodestra ha buttato alle ortiche la presidenza del Consiglio regionale proprio per questo motivo. E vabbè, Conte val bene una messa, evidentemente. Infine, dalla Spagna, ronde antimigranti, la spallata della destra. Tutto questo per le strade di Torre Pacheco, nella regione di Murcia. Allora, questo era il manifesto, il Sole 24 Ore, nuove regole sulle criptovalute, Bitcoin record, la cripto più famosa sfonda per la prima volta i 122.000 dollari, il congresso degli Stati Uniti pronto al voto per ridisegnare il quadro regolatorio. Poi, vabbè, molte notizie tecniche, come sempre, la mappa delle eccellenze sanitarie, ecco i migliori 21 super ospedali, domina il nord, solo due al sud. E poi gli esteri, fra cui risalta, visto che è un tema purtroppo abbastanza dimenticato, il dilemma formulato da Marco Niada, scendere o no a patti con i feroci talebani in Afghanistan. Così la prima del Sole 24 Ore. Poi abbiamo, scusate, Avvenire. Il prezzo non è giusto, e qui siamo ancora all'Oropiana. Nuovo caso di caporalato nella moda, nel mirino dei PM milanesi, la filiera di l'Oropiana, i subfornitori cinesi, un compenso da 80 euro per capi poi messi in vendita oltre 1000. L'azienda in amministrazione giudiziaria è Taiwan. Intanto esplode il caso di 20.000 schiavi filippini e indonesiani imbarcati sui pescherecci. Purtroppo non solo a Taiwan, visto che le Filippine e l'Indonesia forniscono equipaggio praticamente a tre quarti della flotta commerciale e globale, e in condizioni, diciamo, spesso abominevoli. Poi Putin e Trump, la notizia è ridotta a un quadretto, Putin se la cava con l'ennesimo penultimatum, pace in 50 giorni, ecco, forse è più realistico Avvenire dei quotidiani che abbiamo letto, finora. Poi Antonio Maria Mira ci parla di Paola e la legge anticaporalato, in memoria per giustizia. Paola sarebbe Paola Clemente, che 10 anni fa, esattamente 10 anni fa, il 13 luglio 2015, bracciante pugliese di 49 anni, madre di 3 figli, moriva di sfruttamento e fatica. All'alba uscita di casa a San Giorgio Ionico nel Tarantino per raggiungere Andria, oltre 100 km di distanza, e lavorare all'acinellatura dell'uva, cioè togliere a mano gli acini più piccoli dei grappoli, per 27 euro al giorno, meno di un terzo di quanto previsto dai contratti. Uccisa dal caldo e da orari disumani, fino a 10 ore al giorno, sempre con le braccia alzate, morta di lavoro, un lavoro ingiusto per rendere più bella l'uva che arriva sulle nostre tavole, ma con orari e sforzi insopportabili per il suo fisico. E poi c'è tutto il racconto di come è arrivata questa legge, la legge 199 del 2016, che da allora è denominata, insomma, è conosciuta come legge anticaporalato, e che però, nota Amira, è in realtà molto di più. Allora, anche per il Avvenire mi sembra tutto. Possiamo concludere con la giustizia, anche se in realtà l'unità è tutto sul Medio Oriente, orrore peggio del Vietnam, uccidono i bambini che chiedono l'acqua, scrive Piero Sansonetti. E poi alla giustizia è riservato soltanto un trafiletto in cui Paolo Comi intervista la Serracchiani su Nordio, ma insomma non si tratta di delle polemiche su Nordio, non su quello che fa Nordio. E sul sovraffollamento carcerario Angela Stella parla del progetto di legge Giachetti, anche le toghe dicono sì. E infine il Dubbio, il processo Bibbiano è finito ma restano le macerie, ora chi protegge i minori? L'inchiesta è finita in un flop ma la gogna mediatica ha smantellato la rete di servizi per i bambini abusati. È esattamente quello che diceva la Ailei protagonista di questa orribile vicenda. Abbiamo letto proprio la sua intervista qualche giorno fa, in cui non soltanto lamentava quello che le era successo personalmente, ma anche il fatto che, come corollario di tutta la vicenda, la rete di servizi per bambini abusati sia stata completamente smantellata. Ora che gli esiti processuali accertano l'infondatezza delle accuse mosse agli imputati, scrive il Dubbio, cadono le imputazioni ma restano gli effetti di attacco e denigrazione sistematica dell'istituto giuridico dell'affidamento, come delle persone e delle famiglie affidatarie, additati spesso come soggetti mossi da oscuri fini di lucro, come resta il senso di sfiducia alimentato nei cittadini nei confronti del sistema del welfare pubblico dedicato all'infanzia. Poi anche il Dubbio, come Avvenire, si pone sulla linea di chi ritiene che Trump non vada preso troppo sul serio. Intervista al professor Giulio Sapelli sui dazi, che dice l'allarmismo sui dazi è ingiustificato e le trattative non sono certo gossip. Quindi Nordio a centropagina, al Masri la verità sulla mail della discordia, nel mirino il ministro della riforma a separazione. Il Dubbio da questo punto di vista è schieratissimo contro le polemiche nei confronti di Nordio, anche partendo da un'analisi piuttosto attenta delle accuse che segnala il Dubbio sono o sarebbero abbastanza campanarie. Dietro tutto ciò c'è sempre e ancora, sempre secondo il giornale, la riforma sulla separazione delle carriere. E a proposito della separazione delle carriere, Pier Emilio San Marco parla della lezione inglese a Nicola Gratteri e a tutte le altre toghe mediatiche. Nicola Gratteri, che nonostante di mestiere faccia il procuratore, fra l'altro di una sede giudiziaria importantissima, quella di Napoli, ha trovato il tempo anche per quattro trasmissioni televisive, oltre alla sua infinita attività editoriale. Credo sia arrivato a 30 libri, che scrive un suo amico giornalista, ma insomma rileva non moltissimo, solo nei peggiori bar di Caracas i magistrati si danno a questa attività extragiudiziale così esasperata, ma tant'è. Allora, 9 e 10 minuti primi, con la prima pagina del Dubbio direi che possiamo dichiarare conclusa la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina. Breve intermezzo musicale e poi andiamo a dare un'occhiata agli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi. Thank you.
a little ghost for the offering. Yeah, 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 yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, 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 yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, 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 yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the punch? Hey, Andy, are you goofing on L2?
Allora, ancora all'ascolto di Radio Onda Rossa, dalle prime pagine ci trasferiamo adesso agli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi. Ripartiamo dal Corriere della Sera. Allora, il Corriere della Sera parte con le due notizie principali, che hanno tutte e due a che fare con Trump, anche se sono più che altro dichiarazioni, più che azioni, le dichiarazioni sull'Ucraina e le dichiarazioni sui dazi. E il Corriere, e va detto, tutti gli altri grandi giornali, anche molti di quelli meno grandi, diciamo, danno molto spazio a queste dichiarazioni. Altri, come abbiamo visto, il Dubbio, per esempio, Avvenire, insomma, sembrano invece derubricare le dichiarazioni di Trump, la sua consueta incontinenza verbale, che però non si capisce mai dove debba portare. Allora, però, andiamo per ordine. Corriere: Trump, armi alla NATO per Kiev, ultimatum di 50 giorni a Putin. Washington invierà missili e 17 Patriot pagati dagli europei. La minaccia delle sanzioni secondarie. Poi c'è il giallo dei dazi, lo chiama così Viviana Mazza. Il 100% contro Mosca, ambigui quelli su India e Cina che comprano petrolio russo. Intanto l'Ucraina tra sollievo e delusione, fondamentali le difese aeree, ma due mesi sono molto lunghi, si attendevano misure più incisive. Zelensky indica una nuova Premier. Da parte russa si risponde alla propaganda con altrettanta propaganda, diciamo, va segnalato come i toni amichevoli e mellifluli di in fondo solo poco tempo fa abbiano lasciato spazio, almeno al momento lascino spazio a dichiarazioni più aggressive. Lo zio Sam spara bolle di sapone, la gran cassa russa sfotte e rilancia, parleranno le armi. Dubbi sulle sanzioni secondarie a India e Cina. E poi non poteva mancare, non può mai mancare in questi casi, la storia di spionaggio che vede protagonista una donna ucraina che su una app di incontri avrebbe carpito tutta una serie di informazioni molto importanti a un ex ufficiale d'esercito statunitense, attualmente impiegato civile in una base aerea in Nebraska, e che adesso rischia una pena che va dai 5 ai 7 anni di reclusione. E poi sempre Trump ai noi, passiamo all'altra questione, quella dazi. Allora, l'Unione Europea, qui siamo a pagina 6, dazi, sui dazi avanti sul negoziato, la Francia evoca il bazooka, via la seconda lista di beni USA da colpire, noi derubati da tutti, dichiara Trump. Intesa è la lettera che ha mandato lui. Come risponderà Bruxelles alle mosse americane? Poi spiega il Corriere in taglio basso, dalla soia al legno, nel mirino i prodotti che arrivano da stati filo Donald. E ancora, per quanto riguarda invece le attività del governo, Tajani a Washington per vedere Rubbio, da Fratelli d'Italia e Forza Italia la linea europea, gli stop alla Lega, secondo cui bisogna avviare trattative bilaterali con gli Stati Uniti. Ma diciamo, una lettera che Trump invia all'Unione Europea è la stessa che invia agli stati singoli, ecco, non è che cambia molto. Poi nota giustamente Federico Fubini nella pagina successiva che l'euro forte penalizza l'export e c'è chi spera nella svalutazione. Anche questo è un tema. Intanto le minacce sui dazi non scuotono i mercati, ma il dollaro debole però pesa. La svalutazione del dollaro degli ultimi 6 mesi è la più rapida in un primo semestre dell'anno dal 1973, che fu un anno particolare, insomma, l'anno dello shock petrolifero, della grande crisi petrolifera, ed è 52 anni fa, insomma, questo per farci capire anche le proporzioni. La Banca Centrale Europea potrebbe tagliare i tassi entro l'anno, l'impatto però non è certo. Quindi ben quattro pagine per Yannick Sinner. Mi sia consentito, dentro c'è anche c'è un po' di polemica politica, è quello sulla presenza, sull'assenza di politici italiani a Wimbledon, che però questi poveri politici, cioè, insomma, ogni tanto prendiamo anche le loro parti e si presentano ai grandi eventi sportivi e gli dicono che fanno passerella, e non si presentano e gli dicono che sono assenti. Insomma, ci vorrebbe anche un po' di modo in queste cose. A pagina 14 passiamo a argomenti ben più drammatici. Lunga intervista a Filippo Grandi, che dal 2016 è alto ufficiale delle Nazioni Unite per i rifugiati. Sui migranti la situazione è critica, i controlli attuali non bastano, il piano Mattei diventi europeo, serve un vero sistema di salvataggio continentale. Ci sono persone che continuano a fuggire da guerre o persecuzioni. I principi del 1951 sono validi ancora oggi, e il come si fa che va aggiornato. Oggi le persone si muovono a ondate per una quantità di ragioni. Certo, i principi del 51 sono validi, ma all'epoca, diciamo, era facile dichiararli, perché riguardavano, insomma, poche decine di persone che riuscivano a fuggire dall'Europa dell'Est. Nel momento in cui si parla di milioni, la situazione è un pochino più complicata. E poi c'è molta c'è molto allarme sicurezza quest'oggi, sia nella cronaca nazionale, dove si parla di Venezia e dei borseggiatori, guardie e ladri, ragazzini, dallo sheik a un console brasiliano, tutti derubati di Venezia. E vabbè, diciamo un'intera pagina, più o meno i toni potete facilmente immaginarli. E poi diciamo, l'allarme sicurezza prosegue, qui forse però con una qualche ragione in più, nella cronaca romana, che però leggeremo più tardi, dove si parla di Roma e di tensioni all'interno di vari gruppi criminali. Questo era il Corriere della Sera. Passiamo adesso alla Repubblica. Anche qua più o meno l'organizzazione è la stessa. Si comincia con Trump, l'ultimatum alla Russia, anche se le persone più vicino a Zelensky rimangono cauti, per modo di dire, dà tempo allo zar, non fa altro che dare tempo allo zar, dicono. Nel frattempo il presidente si blinda con un rimpasto di governo. E poi c'è una lunga intervista a Piotr Tolstoj, vicepresidente della Duma, cioè la Camera Bassa del Parlamento russo, trisnipote abbastanza indegno di Leone Tolstoj, l'autore di Guerra e Pace, a differenza del trisnonno, diciamo, sulla guerra a posizioni piuttosto diverse. Vabbè, diciamo, giusto il nome è importante, poi per il resto possiamo andare serenamente oltre. Anche qui varie pagine sui dazi, con Trump, anzi in persona, che dice ci derubate, l'Unione Europea insiste nel trattare, la Francia per la rappresaglia. Chiaramente i paesi che esportano di meno, come appunto il caso della Francia, sono più facili, diciamo, a posizioni dure. Chi invece esporta di più, come l'Italia e appunto la Repubblica Federale Tedesca, tendono ad avere un approccio più soft. E c'è un reportage di Gabriele Romagnoli da New York, dove l'inviato di Repubblica nota che in realtà a New York il vero Made in Italy è un lusso per pochi, e in realtà, diciamo, anche aumentare i dazi e quindi aumentare i costi non cambierebbe di molto la situazione. Staremo a vedere. Scusate. Poi gli esteri, sicuramente c'è qui da segnalare la Siria, dove ieri sono verificati scontri che hanno provocato molti morti, circa 80, fra drusi e beduini. In Siria 80 morti negli scontri a fuoco fra drusi e beduini. Il governo siriano, capitanato da Hamed al-Shara, è intervenuto a sostegno dei beduini sunniti. Intanto sul fronte di Gaza si registra una spaccatura nel governo israeliano sulla proposta di città umanitaria a Rafah, e i negoziati intanto vanno a rilento. Di sofri e violante abbiamo raccontato già in prima pagina, Poi ritorna a pagina 22, Violante sceglie di tacere, scrive Sofri, ma la prova contro di me per lui oggi è un'opinione. L'ex leader di Lotta Continua replica all'intervista dell'ex magistrato convinto della sua colpevolezza nell'omicidio Calabresi: lo invito a dire quello che crede di sapere, ma forse non parla perché si è reso conto che si era trattato di una bufala. A questo punto restiamo tutti con la curiosità, ma è una curiosità che può svelare soltanto Violante. Poi tanto Violante non può più fare il Presidente della Repubblica. Violante, diciamo, a un certo punto, e si inserisce anche in questo, si inseriscono le sue posizioni sul caso Calabresi, ma anche quelle ben più conosciute sui ragazzi di Salò. Violante sperava di diventare Presidente della Repubblica anche con i voti o con le astensioni della destra. Gli è andata male, per fortuna, perché sarebbe stato un pessimo Presidente della Repubblica. Il piccolo Vicinski lo chiamava Cossiga, che aveva tanti difetti, però come dire, inquadrava le persone molto bene. E insomma, comunque, detto ciò, siamo anziani, la Presidenza della Repubblica non ci sarà più, al massimo può fare qualche ospitata in televisione. Sarebbe interessante se ci dicesse le ragioni che lo hanno portato a certe posizioni, ma resteremo con il dubbio, temo. E chiudiamo qui anche la lettura delle cronache nazionali di Repubblica, poi le cronache romane come sempre più tardi. La Stampa, 50 giorni per Putin, anche qui è l'inizio dell'edizione odierna, quindi diciamo niente di nuovo rispetto a quanto abbiamo letto finora. Non c'è granché di nuovo neanche sul fronte Dazi, anche se La Stampa giustamente mette l'accento sul fatto che per ora sui Dazi l'Unione Europea ha ritrovato l'unità. Niente ritorsioni per adesso, titola La Stampa a pagina 6. Continuiamo a trattare unanimità di Bruxelles sulla risposta alle minacce di Washington. Šefčovič: utilizzeremo ogni minuto per trovare una soluzione. Šefčovič è il capo della task force europea per trattare con gli stati. Con gli Stati Uniti. Intanto aumentano i dazi in giro per il mondo in generale. È questa un'analisi molto divertente di Paolo Barone a pagina 8, dal titolo Baroni a pagina 8, un mondo di dazi. Aumentano le barriere al commercio mondiale, la colpa non è solo di Trump, ma gli USA sono i più protezionisti e anche i meno colpiti dalle ritorsioni. I dati del Global Trade Alert mostrano una crescita esponenziale nell'ultimo decennio. Gli Stati Uniti sono il paese che più di tutti ha prodotto norme di tipo discriminatorio. A proposito di questo. E poi la vicenda del tax credit, su cui intervengono Paolo Festucci e Michela Tamburrino al cinema Stretta sul tax credit: fatture fantasme, spese inesistenti, congelati 66 milioni ai produttori di Sipario Moves di Andrea Iervolino. Poi uno, diciamo, certe cose, diciamo, certi movimenti elettorali che apparentemente sembrerebbero inspiegabili, poi ce li si spiega in maniera abbastanza facile. E che cos'altro? Le cronache criminali, il Corriere della Sera ne parla nelle sue cronache romane, La Stampa, che cronache romane non ne ha, Cronache di Torino, invece della Roma criminale ne parla nell'edizione nazionale. La nuova suborra, scrive Andrea Palladino, nel territorio tra Velletri e Aprilia, bande rivali di malavitosi si contendono la gestione dello spaccio e di affari illeciti. E questo dai tempi di Frank Tredita, che venne mandato al domicilio coatto negli anni 50, ecco. Dal carcere l'erede di Diabolik, che è o sarebbe questo Elvis Demce, che era un luogotenente di Fabrizio Piscitelli, ordina sequestri ed estorsioni, almeno questo stando al giornalista. E poi mi pare basta, c'è un altro po' di cronaca nera, vabbè, il caso Carlasco, io non so quanto sia il caso di tornarci sopra, c'è il bambino di 5 anni che si è perso a Ventimiglia, lo scorso weekend è stato per fortuna ritrovato. Direi che possiamo chiuderla qui. 9:34, breve intermezzo musicale, poi vediamo le altre testate nazionali che ci mancano e infine, scusate, chiudiamo con le cronache romane. A questo punto il dubbio però è: riuscirà a ripartire il computer? Vediamo un po', forse che sì, sì, ce la facciamo. Thank you.
to pack my things and go. Here's a rosé. Won't you come back no more, no more, no more, no more? Here's a rosé. Won't you come back no more? What you say? Here's a rosé. Won't you come back no more, no more, no more, no more? Here's a rosé. Won't you come back no more?
Allora 9.41, ritorniamo in voce, sempre sintonizzate e sintonizzati sui 87.9 di Radio Onda Rossa. Proseguiamo la nostra rassegna stampa mattutina. Ci mancava ancora qualche contributo dalle testate nazionali. Allora, per quanto riguarda il Messaggero, allora, il Messaggero, diciamo, in maniera piuttosto originale apre, ma però sono temi a lui particolarmente cari, con le agevolazioni familiari per quanto riguarda l'IRPEF e con il bonus pensioni esentasse. Poi si va in Ucraina, dove le città vengono bersagliate dai droni e la notte, le notti tutte le passano nella metropolitana. Non accadeva dal 2022. Lo zar ha un piano, leggiamo a pagina 5, maxi attacco di due mesi nell'Ucraina orientale. L'esercito russo pronto alla nuova escalation per raggiungere i confini amministrativi delle regioni dove la presenza è già significativa. Però diciamo che questa sarebbe il maxi attacco che ci sarebbe già dovuto essere l'estate scorsa. Poi da segnalare, cambiando decisamente argomento, il lungo articolo che il Messaggero dedica al marchio Loro Piana, molto noto per i capi in Kashmir, capi decisamente costosi. Pagina 11, Loro Piana, arriva il commissario caporalato tra i loro fornitori. Molti capi di abbigliamento del marchio di lusso venivano prodotti in stabilimenti cinesi da lavoratori sfruttati e pagati in nero. Subito stop alla commessa, annuncia l'azienda, rispettiamo i diritti. Diciamo un po' postdatati, ma va bene lo stesso. Secondo l'accusa, ogni abito venduto a 3.000 euro ne costava appena 120. Gli operai alloggiavano in dormitori abusivi e lavoravano a qualsiasi ora del giorno e della notte. Troveremo ampia copertura di questa vicenda anche su Avvenire. Per quanto riguarda il Messaggero e le cronache nazionali, poi quelle romane più tardi, da segnalare sicuramente anche nella sezione relativa all'economia, l'ex Ilva di Taranto. Per l'Ilva una gara lampo, nel nuovo piano sale la produzione. Il ministro Urso vede i sindacati, le offerte entro ottobre, 8 milioni di tonnellate di acciaio fra la Puglia e Genova. Ridotti i tempi della decarbonizzazione, i fondi per la siderurgia inseriti nelle risorse per la difesa. Intanto poi c'è anche una nuova grande acciaieria che sta sorgendo nel nord della Toscana, sarà bene diciamo interessarsi anche di quella vicenda. Poi allora passiamo ad Avvenire. Qui dobbiamo parlare anzitutto di Medio Oriente. Ci sono le prime pagine che sono dedicate alla una presa di posizione da parte di diversi religiosi per la conclusione della guerra a Gaza, e poi nella pagina successiva la Caritas basta con questa follia. Intanto sulla cosiddetta città umanitaria di Rafah arriva il no di Netanyahu. Proseguiamo ancora con le guerre dal Medio Oriente all'Ucraina. Ora l'Ucraina teme l'offensiva via terra, gli USA fanno il gioco dello zar, dicono i soldati. Ieri l'incontro fra il leader ucraino e l'inviato della Casa Bianca Kellogg è definito produttivo, scrive Nello Scavo, ma in prima linea i militari sono già preoccupati dagli effetti delle dilazioni concesse da Washington. Poi si torna a Loro Piana, anche qui c'è molto spazio per questa vicenda particolare e in generale per quanto riguarda la questione diciamo dell'esternalizzazione del lavoro. Capi pagati 80 euro venduti a 3.000, caporalato nella filiera Loro Piana. Il brand controllato dal gruppo francese LVMH, il più grande gruppo del lusso al mondo, finisce in amministrazione controllata perché non avrebbe vigilato a sufficienza sulle condotte scorrette dei fornitori che realizzavano gli abiti in opifici dormitori. Giacche commissionate a meno di 100 euro in laboratori cinesi con dormitori annessi e proposte nei negozi con cifre a 3 zeri. La procura di Milano si è mossa dopo la denuncia di un operaio. Notizie queste che certo non risulteranno particolarmente nuove a ascoltatori e ascoltatrici, visto che dell'esternalizzazione del tessile mille volte ne abbiamo parlato con i rappresentanti, anzi la rappresentante, visto che è una in particolare, del Sicobas che sentiamo da Prato, e che ci ha raccontato tante volte come la filiera del tessile da Prato, che è un po' il centro dell'industria tessile italiana, però si dipana in molti altri luoghi, e Milano è uno di questi, anche Roma, anche se si fa finta di non vedere, ma anche qui c'è questo tipo di attività e ci sono questi tipi di problemi. Roma è più un luogo di smercio che di produzione, ma la produzione si fa anche da queste parti, anche se si preferisce nella maggior parte dei casi girarsi dall'altra parte. E sempre su questi temi interviene Cinzia Arena, esternalizza, sfrutta e risparmia, un modello sbagliato ma condiviso. Il meccanismo è sempre lo stesso, basato su un sistema di subappalti e sullo sfruttamento sistematico dei lavoratori pagati pochi euro l'ora, costretti a turni infiniti, con l'obiettivo di esternalizzare il lavoro, abbattere i costi e massimizzare i profitti. Così è il caso Loro Piana, che però non è solo Loro Piana, abbiamo detto. E ancora l'allarme povertà: in Italia il 27% dei minori è a rischio povertà, che non è in stato di povertà, è a rischio di povertà, però comunque è una situazione non divertente. Al sud e fra gli stranieri la percentuale arriva quasi al 50%. Circa la metà di chi non è cittadino italiano infatti vive in condizioni svantaggiate. In generale pesa anche lo status dei genitori, difficoltà maggiori senza un posto fisso e dove c'è una madre single. Così i dati del Istat che vengono raccontati da Avvenire. E infine, sempre questioni relative al mondo del lavoro, ma ci trasferiamo nel Mar della Cina, i migranti come schiavi sui pescherecci di Taiwan, abusi, turni massacranti, mancati soccorsi, l'odissea in alto mare. Sono circa 20.000, scusate, i lavoratori stranieri impiegati nel settore ittico di Taiwan, si tratta soprattutto di indonesiani e filippini in cerca di un futuro migliore. Gli USA puntano il dito, casi accertati di lavoro forzato. Infine, sempre dagli esteri, assolutamente lodevole il fatto che in sostanziale solitudine Avvenire continui a raccontare quello che avviene in Sudan, un ecatombe che avviene, diciamo, nel disinteresse proprio completo e generale. In Sudan stragi nei villaggi, raid delle cosiddette forze di supporto rapido in diverse località dello stato del Nord Kordofan. A denunciarlo la sudanese Doctors Network, una rete di volontari impegnati nell'assistenza medica nelle aree colpite dal conflitto. Questa la lettura di Avvenire. Prima delle cronache romane, un pezzo sul dubbio che ci eravamo scordati di raccontare, sempre a proposito delle difficoltà per ottenere lo status di rifugiato nel nostro paese, o come in questo caso che andremo a raccontare fra poco, le difficoltà di far valere lo status di rifugiato ottenuto in un paese europeo in un altro paese europeo. È un rifugiato politico ma arrestato in Italia su richiesta dell'Iran, scrive Damiano Aliprandi. Doveva essere una vacanza in famiglia, una pausa d'estate tra le spiagge della Sardegna, ma per Mahdi Raimian, cittadino olandese di origine iraniana e rifugiato politico riconosciuto nei Paesi Bassi, si è trasformata in un incubo. Manetta ai polsi, arresto su mandato della Repubblica Islamica e rischio concreto di finire consegnata a chi lo perseguita da anni. Martedì scorso Irene Testa, garante regionale per le persone private della libertà, ha scritto al Ministero dell'Interno per mettere in luce l'incongruenza tra lo status di rifugiato politico e cittadino europeo di Raimian e il suo arresto in Italia. Nella richiesta di chiarimenti la garante ricorda che Raimian era fuggito dall'Iran per motivi religiosi e aveva ottenuto protezione e cittadinanza nei Paesi Bassi. Perciò chiedeva di spiegare le basi giuridiche che hanno permesso di eseguire sul territorio italiano un mandato di estradizione emesso dalla Repubblica Islamica in apparente violazione delle garanzie europee per i rifugiati. Il 4 luglio scorso la Digos Sassarese ha notificato il mandato di estradizione emesso nel novembre 2021 dall'autorità giudiziaria di Bandar Abbas, accusando Raimian di presunta frode, reato punibile fino a 7 anni di carcere. All'udienza del 7 luglio il Tribunale di Sassari ha convalidato l'arresto ma ha sostituito la custodia in carcere con l'obbligo di firma quotidiana da Arzachene e il ritiro del passaporto. Nella motivazione della Corte d'Appello di Cagliari, i giudici hanno giudicato generiche le informazioni trasmesse dall'ambasciato olandese sul perché Raimian avesse ottenuto lo status di rifugiato, senza indicazioni chiare sulla persistenza del rischio di persecuzioni. Parole che lasciano perplessi. In Iran, come denunciano diverse organizzazioni, la conversione dall'Islam al cristianesimo è illegale e i convertiti possono essere arrestati e rinchiusi in prigione. il governo interpreta le conversioni come un tentativo occidentale di minare l'Islam e il governo iraniano stesso. Questo significa la possibilità di essere accusati di crimini contro la sicurezza nazionale, un'accusa che può condurre a lunghe pene detentive. Chiunque venga arrestato o detenuto può subire torture e abusi durante la prigione. Se lo rimandano in Iran, dice la garante, la prima cosa che fanno è impiccarlo, lo fanno fuori. Come può un rifugiato politico cittadino europeo ricevere protezione nei Paesi Bassi e finire in cella in Italia per aver aiutato altri iraniani a fuggire? La normativa europea è chiara, lo status di rifugiato riconosciuto in uno Stato membro vincola gli altri paesi dell'Unione a non rimandare chi gode di protezione internazionale in luoghi dove rischia persecuzioni o torture. Eppure la vita di Rahimian resta appesa a un filo, resta da chiedersi quale verifica ha condotto il ministro dell'Interno sulla credibilità delle garanzie iraniane. In un momento in cui l'Europa pretende coerenza fra principi e prassi, l'Italia può permettersi di ignorare l'ombra del regime di Teheran? Così pezzo di Damiano Aliprandi, che riprende diciamo tematiche e questioni che abbiamo affrontato tante volte. Le ultime venivano dalla regione Calabria, ma insomma tendono ad assomigliarsi davvero tutte quante. Le 9:55, direi che possiamo rapidamente chiudere con le cronache di Roma. Allora, iniziamo con il Corriere della Sera che apre sull'allarme criminalità. Narcos, sequestri e torture, ormai è guerra fra bande. Tre rapimenti, un ostaggio ferito e abbandonato per strada, contestata l'aggravante mafiosa. Gli ordini partivano dal carcere dove i mandanti usavano telefonini criptati. Anche qui abbiamo, come su La Stampa, il boss Elvis Demce, gli ordini del boss: prendi quell'infame, fatti dire dove sono i soldi, parla o da qui non te ne va. Quindi questa è la notizia principale. Poi abbiamo la sanità con i problemi dell'ospedale Grassi ad Ostia, il Grassi allagato, gara da 55 milioni per l'ospedale, la struttura sarà messa in sicurezza. Il via ai lavori per il mercato di Porta Portese, che nasceva 80 anni fa, ci racconta il Corriere, l'avrei detto più antico, e poi direi basta per quanto riguarda la cronaca di Roma del Corriere. La cronaca di Roma del Messaggero ci parla delle opere in ritardo sulla mobilità, dai parking alle tranvie sono una dozzina le opere in ritardo. Dopo mesi di rinvii sono partiti i lavori per la stazione Pigneto e per il tram di Via Togliatti, realizzazione a rischio anche per altri progetti che erano legati al Giubileo, risponde l'assessore Patanè in un'intervista nella pagina successiva. Puntiamo molto sulle metro, più treni e migliore tecnologia. Entro il prossimo anno inizieranno le consegne dei nuovi convogli e stiamo realizzando il piano di fattibilità per prolungare la linea Battistini a Monte Spaccato. Poi addirittura molto più spazio per i lavori di Porta Portese, del mercato di Porta Portese, in particolare sulla via Portuense. E ancora mercati a Casalbertone, dopo 20 anni finiamo i lavori del mercato museo a Casalbertone, l'area di via Poglio avrà 24 stand e posti auto durante gli scavi trovati dai reperti romani che saranno valorizzati con un'area archeologica. E un po' di di cronaca nera qua e là, ma insomma non si arriva a un po' di cronaca nera spicciola, e poi anche il Messaggero però parla, diciamo, degli scontri fra gruppi criminali, con i boss che dominano dal carcere. E mi pare basta per quanto riguarda la cronaca del Messaggero. Ci restano solo le cronache romane di Repubblica. Anche qui si parte con i lavori, dalla Corte dei Conti un faro sui ritardi delle opere giubilari, i magistrati battono su quelle essenziali non ancora ultimate. Tra le criticità evidenziate i collegamenti alla metro C, la pedonalizzazione via dei Fori Imperiali e la ferrovia per il Lido. Anche qua si parla dei cantieri aperti sui mercati, sia quello di Casalbertone, di cui parlava il Messaggero, sia quello di via Magna Grecia, sotto l'iconico parcheggio di Riccardo Morandi. Anche qui c'è spazio per i lavori a Porta Portese. Mentre per il porto crocieristico di Fiumicino il destino resta incerto, potrebbe essere stralciato dal pacchetto di opere giubilari sotto la responsabilità del commissario straordinario, e procedere, se i proporrenti lo riterranno, secondo altre procedure. Quindi, insomma, quantomeno un rallentamento, però bisogna vedere se resterà o meno dentro le opere le opere giubilari. Mi pare che non ci sia nient'altro anche su Repubblica. E allora, quando sono trascorse da un minuto le ore 10, possiamo dichiarare conclusa qui la nostra rassegna stampa mattutina. La rassegna stampa di Radio Onda Rossa vi dà appuntamento domani mattina, come sempre intorno alle ore 8, breve intermezzo musicale, e poi vediamo che cosa ci aspetta nel corso del proseguo della mattinata.
With his same old save.
Allora, 10 e 10 minuti primi all'ascolto di Radio Onda Rossa, abbiamo concluso da poco la nostra rassegna stampa mattutina. Allora, come piccolo approfondimento della rassegna stampa, proprio si parlava di Sudan, purtroppo solo su un quotidiano, vi facciamo ascoltare un piccolo approfondimento radiofonico che riprendiamo dalle colonne di Radio Blackout di Torino. Al termine, intorno alle 10:30 circa, primo collegamento in diretta della